www.radiovisión.it y la historia continúa.
Una volta eravamo così. Darsi del lei. Quando Carlotta era malata, le portava i compiti a casa, bene accetto dai suoi 9 in latino e greco. «Guarda che il mal di gola è contagioso!» lo avvertì la madre. «Un donnone in vestaglia dall'aria volgare, bigodini perenni tra i capelli stopposi, le guance accese di rossetto come quelle di un clown». E incurante del pericolo, lo studente entrava nella stanza della malata e, seduto accanto al letto, le spiegava le lezioni del mattino. Un occhio alla sintassi del gandiglio, l'altro alla scollatura della camicia da notte, aperta verso il profondo sud. «Copriti, prendi freddo», le disse per verificare se il disinvolto abbigliamento era dovuto a distrazione o calcolata malizia. «Malizia, malizia», gli sussurrava dentro la diabolica voce di Wilfrido. «Ma non fa niente, la stanza è riscaldata», rispose Carlotta seduta a L. La schiena sorretta tra 3 cuscini, le pupille luccicanti nelle occhiaie violacee, l'ovale del viso incorniciato dei capelli nero-blu che si aprivano a ventaglio sul bianco lenzuolo di lino. Trincerandosi dietro una didattica impassibilità, lo studente cominciò. «Oggi abbiamo fatto il periodo ipotetico. Esso può essere di 3 tipi, della realtà, della possibilità e della irrealtà». «Irrealtà», esultò Carlotta, «è il nome del mio profumo. Senti, ti piace?» E gli allungò il flacone sotto il naso. «Ti prego, non interrompermi». «Ma non ti piace il mio profumo?» «Moltissimo, ma noi non siamo qui per queste cose», protestò l'ipocrita. «Dunque, facciamo qualche esempio. Quando dico, se studierai, sarai promossa. Costruisco un periodo ipotetico, detto della possibilità, perché il fatto che tu studi può accadere e può anche non accadere. Cioè, è una cosa possibile. E brava. Quando invece dico, se stamane tu fossi andata a scuola, io non ti avrei portato i compiti. Faccio un periodo ipotetico della irrealtà. Perché? Ma perché a scuola non ci sei andata. Si tratta di un'ipotesi irreale». «Ho capito», rispose la ragazza girandosi su un fianco, senza preoccuparsi della spallina che, per un brusco movimento, era scivolata sul braccio. «Facciamo un altro esempio», riprese sforzandosi di non guardare lo studente professore. «Quando dico, se tutti gli uomini sono mortali, anche noi siamo mortali. Che periodo abbiamo?» Carlotta frugò nel cassetto il comodino e prese la chiave. «E che fai? Tocco ferro. Ma non hai esempi più allegri?» «Ma si fa per dire. E allora? La risposta? È un periodo ipotetico della realtà, perché purtroppo non è che dobbiamo tutti morire. Anche quelli che non hanno il mal di gola», concluse con un sorriso, poi passò al contrattacco. «Adesso posso fare una domanda?» «A tua disposizione. Se non ho capito male, il periodo ipotetico comincia sempre col sé. Sempre. Allora, se una ragazza ti piace, tu che cosa fai?» Questa, più che un periodo ipotetico vero e proprio, è una proposizione interrogativa, tergiversò Michele, che stentava a capire o forse aveva capito anche troppo, e mentalmente invocò Wilfrido, quello sì con le donne ci sapeva fare. Capì cioè che era arrivato il momento dell'azione, di passare letteralmente dalla grammatica alla pratica e tradurre in realtà le belle frasi di cui era ferratissimo. Quando stava lontano da lei, e mimava teneri abbracci davanti allo specchio. Ma l'altra lo tolse dall'imbarazzo e, sgusciando dal letto, gli si gettò addosso ordinando: «Baciami, stupido!» La sintassi del gandiglio cadde sul pavimento. A scuola si davano del lei. Ai ragazzi e ragazze della quinta ginnasio il professore di lettere aveva proibito l'uso del troppo confidenziale tu. Era un tipo austero, soprannominato Catone per la sua intransigenza, sempre vestito di un nero funereo, il colletto duro con le punte arrovesciate, la cravatta nera col nodo a tappo di damigiana, i larghi polsini inamidati che scendevano fino all'unghia del pollice. Diceva, da purista ottocentesco: «Io separo, io preparo», alla latina. Condannava l'uso di imponente e controllore, perché sono dei stolti francesismi derivanti da imposante e controlleur. Detestava D'Annunzio e, quando arrivò in classe la circolare che invitava i professori a commemorare il vate della patria fascista, morto il giorno prima al Vittoriale, disse alla scolaresca: «È stato un grande poeta. Immortale? Non so. Immorale, certamente». E questo fu il suo necrologio. Amava Carducci, col quale si era laureato a Bologna, pur non perdonandogli l'inno a Satana. «Una bestemmia contro nostro Signore», ripeteva voltandosi a indicare il crocifisso alle sue spalle, fra ritratti del re e del duce, e non faceva mistero del suo antifascismo. Un giorno, indicando il Cristo, mormorò: «Era suo destino finire fra i ladroni». Il capoclasse, figlio di un fegatoso squadrista, lo udì e domandò: «Scusi, professore, ma ladroni in che senso? A lei che cosa hanno rubato?» «Ci hanno rubato la libertà, e lei per poco». Ma la cosa arrivò alle orecchie del federale, e i provvedimenti li sentiremo nella prossima puntata.
www.redigio.it e la storia continua.